Geronimo. Filosofia ed etica con Michela Daghini.
Per vivere soli bisogna essere o un animale o un dio, dice Aristotele. Manca il terzo caso. Bisogna essere l'uno e l'altro. Un filosofo. Nietzsche.
Bentrovati per questa nuova puntata che dedichiamo al toccare. Lo spunto è la 12ª edizione del festival Filosofi lungo l'Oglio, che ogni anno propone ai relatori un tema da declinare secondo le proprie competenze, conoscenze, intuizioni filosofiche, che quest'anno si concentrerà proprio su questo tema. E uno degli amici, dei protagonisti della manifestazione sarà il francese Jean-Luc Nancy, che all'argomento ha dedicato molte pagine, al punto che Derrida nel 2000 aveva dedicato a sua volta un testo all'elaborazione del pensiero del più giovane collega e amico, intitolato proprio Le Toucher, Jean-Luc Nancy. Il filosofo francese ritiene infatti che il pensiero sia intimamente legato alla realtà in virtù del suo toccare, e del resto anche Aristotele considerava il tatto il più filosofico dei sensi. Ma quanto conta ad esempio la prossimità fisica per quanto riguarda la conoscenza e l'amore? Ne parliamo con la filosofa Francesca Rigotti, che alla questione sta dedicando molta attenzione. E su queste note iniziamo a parlare di quello che Aristotele definiva appunto il più filosofico dei sensi, il toccare, in quanto prioritario ai pragmata, le cose, gli oggetti, tema che il filosofo francese Jean-Luc Nancy, dicevamo, ha approfondito dicendo e scrivendo che il pensiero è intimamente legato alla realtà proprio in virtù del toccare. Francesca Rigotti, bentrovata.
Grazie dell'invito. Sì, no, sì, ha elaborato una teoria proprio filosofica partendo da un tema che sembrerebbe il meno filosofico esistente, perché il pensiero filosofico è l'astrazione, il pensiero abstractum, astratto dalla realtà delle cose, che guarda al cielo e agli spazi più elevati, e invece non si butta su questo toccare e scrive una serie di testi, magari non necessariamente col toucher, perché scrive in francese dentro al titolo, però che si intitolano Corpo, Cœur, Le Sens du Monde, Il senso del mondo. Forse un testo più conosciuto è Singolare Plurale, che ha avuto un certo successo anche di pubblico, e continuamente ritornando sul tema del toucher, del toccare, e detta in maniera molto filosoficamente il rapporto cartesiano tra la res cogitans e la res extensa, insomma, cioè tra la mente che pensa e la realtà che viene pensata, oppure la realtà e basta. Come dire, siamo veramente così divisi, come diceva Cartesio, per cui c'è una mente che pensa da una parte e una realtà fisica dall'altra, che esistono indipendentemente? trattato sono tematiche che sono ritornate prepotentemente sulla ribalta filosofica con la riproposizione del New Realism da parte di Ferraris. E lì la posizione tende a essere contraria a quella di Nancy, cioè tende a dire esiste la realtà di per conto suo, là fuori, come viene detto, e poi per caso esistono delle menti pensanti che la pensano, ma nel pensarla non la modificano. Invece la posizione di Nancy, alla quale io mi sento più affine, è quella di dire in realtà siamo una cosa molto più stretta che non il pensiero che pensa e la realtà che è esterna, perché il fatto che il pensiero pensi la cosa in qualche modo la tocca, in qualche modo le si avvicina, le si approssima, che queste sono parole molto nansiane per dire così, le si approssima e non toccandola la modifica. Sì, in qualche modo sì, non è un tocco pesante che lascia un'impronta di cera, ecco, come un'impronta come nella cera, però è, insomma, in qualche modo modifichiamo la realtà osservandola. Questo è un tipo di pensiero che mi è affine e al quale mi sono adesso accostata col toccare, ma diciamo che ho affrontato con altre posizioni. Perché, e concludo questo, perché non si ha subito un trapianto di cuore negli anni Ottanta. Questa è una cosa incredibile che sia successa a un filosofo di tale portata. È di tale importanza.
E lui ne ha parlato spesso, no? Perché è anche molto grato alla persona, naturalmente, che gli ha permesso di continuare a vivere col cuore di un'altra persona.
Sì, questo estraneo, questo straniero, lo straniero che gli batte nel petto. E ormai sono passati diversi anni, io l'ho incontrato l'anno scorso al Festival di Modena, invece è una persona molto minuta, ecco, come me, ma arzillissima e con un pensiero dirompente che ha, ripeto, prodotto queste raffinatissime osservazioni sul toccare in ambito filosofico.
Il cuore, dal punto di vista simbolico, non può non ricordarci il tema dell'amore, e un aspetto di questo tema che sta analizzando è proprio quello della prossimità fisica per quanto riguarda sia la conoscenza ma anche l'amore, sulla base di alcuni passi che possiamo ricordare.
Posso partire da un aneddoto. Ieri sera, che ero in Ticino, ho guardato brevemente, prima di schizzare da un'altra parte, un programma che si chiama Via col Venti. Ed è un quiz.
Sì.
Allora, a un certo punto le due ragazze che dovevano rispondere a una domanda sulla Bulgaria dicono: ah, se ci fosse qui la nostra amica bulgara, e la quale per osmosi ci potrebbe trasmettere le conoscenze sulla Bulgaria. E io mi sono detta: ma tu guarda, questa ragazza cosa sta dicendo? Sta dicendo esattamente quello che dice Platone nel Simposio, insomma, che fa dire ad Agatone, ovvero: sarebbe bello se la conoscenza si potesse trasmettere attraverso, come il filo di lana trasmette il liquido se lo mettiamo tra due coppe, una piena o una vuota. Non è un fenomeno di osmosi, no? Per cui passa da un recipiente all'altro. E dice Agatone a Socrate: come sarebbe bello se il sapere si potesse trasmettere così. E le due ragazze esattamente questo pensiero trasmettevano. E perché sarebbe bello, sì, se la conoscenza si potesse trasmettere per prossimità, ma in qualche modo si trasmette per prossimità, in qualche modo soprattutto la discenza, cioè la trasmissione del sapere dal discente al discepolo, no? Dal docente all'alunno, in qualche modo c'è la prossimità che adesso toglieremo presto perché faremo tutte le lezioni in pixel e computer e non avremo più una prossimità fisica. Ma è importante la prossimità fisica. Io penso che tutto sommato, soprattutto nell'opera della discienza, sì, e anche nel momento dell'amore, ovviamente. Come si fa a fare l'amore a distanza? Cioè, è vero che ci si trasmettono i messaggini, per carità, va benissimo anche.
C'è l'amore virtuale, che naturalmente non è la stessa cosa.
Però non è proprio la stessa cosa. E allora, come se ci fosse una trasmissione del sapere come dell'amore attraverso questo filo di lana. La cosa è un po' complessa. È anche etimologicamente molto carina, perché il filo di lana di cui parla Platone viene chiamato, cioè si chiama in greco che lui usa, Erion, che sarebbe il ciuffettino, il filino di lana tra le due coppe, ma Erion è anche un diminutivo di Eros, E quindi questa lana che è amore e che è conoscenza che si trasmette nei due vasi, secondo me sono dei pensieri bellissimi. E questo lo riprende, o anzi forse l'aveva scritto precedentemente Platone in un dialogo che si chiama Teage, che forse non è nemmeno platonico perché è apocrifo, però non è nemmeno così importante in quanto l'idea è la stessa. Ed è il momento in cui, non è Teage ma il giovane Aristide, dice a Socrate: come sarebbe bello se io potessi assorbire la tua sapienza avendoti vicino, anzi dice proprio toccandoti. Ora, è vero che la sapienza non si trasmette attraverso il tocco.
Sarebbe bello,
vero,
però.
Sarebbe meraviglioso. Però tante cose si trasmettono attraverso il tocco, attraverso lo sfiorare, attraverso la carezza. E si trasmette un affetto, un amore, una dedizione. Come dire, è un intervento anche dell'empatia, dell'emozione, del sentimento. In qualche modo migliora la comunicazione, soprattutto della conoscenza. O no, o ci basta, in fondo va bene anche un altro sistema, ma perché non anche questo? Perché non un filo di lana, un passaggio osmotico dato dalla vicinanza della persona? E questo si riflette nell'altro punto, quello che non tocchiamo più nulla e nessuno.
È vero, perché sfioriamo tastiere, sfioriamo schermi touch, ma non tocchiamo più le cose, soprattutto non tocchiamo le persone.
E soprattutto non tocchiamo le persone, ma questa è una cosa particolare. Allora, da una parte ovviamente ci dicono ai bambini: non lasciatevi toccare, giustamente, non fatevi mettere le mani addosso da nessuno, il corpo è vostro e voi siete, avete la vostra dignità. Questa è una cosa bellissima e va rispettata. Ma allo stesso tempo, come dire, si impedisce alla maestra di abbracciare un bambino che piange, di abbracciare un bambino che è triste perché a casa gli è successo qualcosa, perché se lo tocca cade nella perversione. E qui stiamo cadendo nella perversione della perversione. Allora cosa facciamo? Ci sono persone che possono toccare perché sono autorizzate, perché sono magari infermieri o badanti o persone che si occupano della cura del corpo, e gli altri non si possono più toccare. Abbiamo guadagnato in qualche modo nella perdita di promiscuità, cioè tanti anni fa, ma mica neanche tantissimi, la gente dormiva nello stesso letto.
Io, intere famiglie.
Intere famiglie, mia madre, mia zia, mia madre, mia sorella e la loro zia dormivano in un lettone matrimoniale, questo nella Puglia degli anni 20 del Novecento. E questa è una promiscuità che è stata perduta in maniera positiva, e anche però in maniera negativa. Chi si tocca più, santo cielo? Se ci diamo la mano e un bacetto è già tanto. È come se avessimo messo invece delle intersezioni, delle intercapedi, dei muri tra le persone, e questo perdere la carezza. Ma pensa alla meraviglia di una carezza, perché una carezza tocca e non tocca, sfiora. Non è un atto perverso per eccellenza, è un gesto d'amore.
E perché è importante toccare gli oggetti, pragmata le cose?
Pragmata le cose. Allora, anche questo, di nuovo, la società industriale che cosa ha portato? I progressi della tecnica ha portato che non zappiamo più i campi, ma li facciamo fare dal trattore. Va benissimo, non abbiamo più i calli, facciamo molto più in fretta, ariamo. E non tocchiamo più la terra, e non tocchiamo più le padelle, e non tocchiamo più il legno, e non tocchiamo... Capisci che è un imparare, è un arricchimento del nostro sistema sensoriale, toccare questa alcantara dello studio che sto sfiorando con le mani, anche se poi ti dicono poi non è vero perché non stai nemmeno toccando con la pelle, ma ci sono dei pedini microscopici sulla pelle, sì, che sono quelli che sviluppano il senso del tatto, quindi non ha senso quello che stai dicendo. È una perdita. Il fatto che schiacciamo solo tasti, ma veramente schiacciamo, tocchiamo solo tasti, sfioriamo solo tasti. O diventeremo dei gechi, no? Con enormi polpastrelli, come nei fumetti che diventano quelle teste grandissime. Ci verranno delle appendici mostruose finché continueremo così, perché tra poco passeremo direttamente alla dettatura, insomma, non avremo il movimento degli occhi, dell'iride, non avremo nemmeno più bisogno
di
usare le mani. Ma pensa alle mani, come sono state importanti, come sono state valorizzate anche dal pensiero filosofico stesso. L'elogio della mano, della capacità della mano, me lo dico tante volte, cucinando per esempio, caspita, ho lì un setaccio, ho una serie di attrezzi, ho uno schiaccia patate, ho una serie di attrezzi che sono messi lì nella mia mano e che se però li metto nel Moulinex o come si chiamerà l'attrezzo per farla mangiare, fa tutto lui. Lei. Non è un bene o un male, è così, andiamo in quella direzione, che cosa vuol dire? È una perdita, non è una perdita, come diventeremo? Diventeremo diversi.
E quindi un elogio del toccare è quello che accogliamo da Nonsi e anche da alcuni pensatori che lo avevano preceduto, che sarà anche il tema appunto della prossima edizione del festival.
Sì, i filosofi lungo l'olio.
Lungo l'olio.
Sì, che è curato da una giovane filosofa che si chiama Francesca Nodari, ho piacere di dire il nome perché è proprio brava, e ci ha portati tutti a pensare al toccare. E molti di noi non ci avevano mai pensato e alcuni si sono ritirati. Conosco persone che hanno detto no, non vengo, non ho niente da dire sul toccare. È una bella sfida, quella di pensare alto, non è un argomento da tutti i giorni. E Nonsi non ha nemmeno detto tutto quello che c'era da dire, ci sono altre cose da dire.
E poi c'è il testo di Jacques Derrida, Toccare, Jean-Luc Nonsi, la testimonianza di un'amicizia, il libro omaggio del grande filosofo a un filosofo più giovane che all'inizio appunto ne aveva seguito le tracce per imporsi poi più tardi con un'opera sua originale.
C'è stata una ripresa da parte di Derrida dei testi di Nonsi e Derrida a sua volta nel 2000 ha scritto un'opera monumentale, di quelle che pesano 2,5 kg, dedicata, proprio si chiama Toucher Jean-Luc Nonsi, quindi al toccare di Jean-Luc Nonsi.
Un omaggio a Nonsi.
Un omaggio al suo allievo più giovane, perché adesso anche lui Nonsi è anziano e Derrida purtroppo non c'è più. Ma in quel momento era un elogio al fatto che in qualche modo Nonsi aveva ripreso il decostruzionismo di Derrida e l'aveva elaborato in maniera molto originale, molto legandolo proprio al corpo, a questa corporeità e al toccare, ritrovandosi poi con questo corpo modificato dalla tecnica.
Bene, grazie Francesca Rigotti, a presto.
Grazie a voi.
E qui si chiude la nostra puntata con la filosofa Francesca Rigotti. Per un'indicazione bibliografica ricordo anche i titoli citati in questo programma: Essere singolare plurale di Jean-Luc Nonsi, in cui l'autore rivolge il proprio sguardo alla costituzione stessa della realtà nella sua configurazione insieme singolare e plurale, appunto lo pubblica Einaudi il volume. E ancora Corpus, edito da Cronopio, che enumera i modi in cui la religione occidentale si è impegnata a sacrificare quel corpo che pure ha inventato, corpo sottomesso al senso, allo spirito, corpo come incarnazione, quei corpi che per noi si sono l'atto stesso dell'esistere. Questi alcuni suggerimenti dunque bibliografici. Ricordo che potete ascoltarci e riascoltarci anche nella pagina online di Geronimo Filosofia e in podcast sul nostro sito RSI. Da Michela Daghini un saluto.